Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La cosa più importante in assoluto è avere la salvezza, perché se hai tutto, se avessi tutto, se avessi successo in tutto, tutto quello che fai va benissimo, se riesci a ottenere quello che vuoi tu, sempre, ma se non hai la vita eterna, la salvezza, il perdono, avrai un rimpianto terribile per tutta l'eternità e tutto quello che avrai qui sarà tolto via e rimarrai senza niente con tormento. Perderai tutto. Invece se hai la salvezza. Allora, tutto quello che succede in questa breve vita, in confronto con quello che aspetta dopo, non importa. Non importa. C'è una donna che desidera ardentemente un figlio e arriva finalmente al parto, è un parto difficile, ma poi nasce un figlio meraviglioso che per tutto il resto della vita le dà tanta gioia, non è che dice, però eravamo... Cioè, il parto non conta più. Vieni consumato, completamente soffocato, dimenticato alla luce della gioia. Quindi la salvezza, se non è la salvezza, cos'hai? Hai niente. Ma come si ottiene la salvezza? La salvezza arriva per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ma cosa vuol dire quello? Non è credere intellettualmente. Chi riconosceva Gesù come il Cristo prima di tutti gli altri? I demoni. I demoni. Non avevano dubbi, sapevano benissimo, ma non sono salvati. Sapevano, ma non è che si aggrappavano a lui. Quando parliamo di fede, voglio dire riconoscere il mio bisogno, riconoscere il mio peccato, riconoscere il giudizio e vedere solo in Gesù Cristo, perché è andato alla croce per me. In lui vedo il perdono che Dio offre gratuitamente al più grande peccatore. Invece la persona più buona agli occhi umani, la persona che tutti gli altri dicono, oh, che buona persona, se non ha Cristo è perduto. È perduto perché il giudizio di Dio, è il metro del giudizio è la santità di Dio. Dio ci ha dato la Bibbia per capire il nostro bisogno del Salvatore e la Bibbia ci mostra chi è quel Salvatore, che è Gesù Cristo, e non puoi credere in Gesù senza conoscerlo. Romani 10 parla di questo. Dio ci ha dato la Bibbia e in modo particolare parla del Cristo, del bisogno di Lui in tutto l'Antico Testamento, tante profezie di Lui, simboli di quello che avrebbe fatto. Nel Nuovo Testamento i quattro Evangeli ci mostrano Cristo. In modo specifico le epistole parlano più della salvezza e della vita cristiana. E quindi noi stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni per conoscere Gesù Cristo di più. Conoscendolo di più ci permette di avere più fede in Lui. Allora, nell'ultimo sermone, Gesù aveva appena chiamato i Suoi primi discepoli, andò con loro alle nozze a Cana, dove davanti a loro i servi avevano visto, ma il pubblico no, aveva compiuto un miracolo, un grande miracolo, trasformare acqua in vino. E aveva fatto questo per fortificare la loro fede. Il brano finisce con il fatto che loro videro questo, si manifestò, loro videro questo segno, segno per miracolo, credettero in lui. Eppure questi discepoli, probabilmente sei a quel punto, avevano già creduto in lui dalla testimonianza di Giovanni Battista. Però dice credettero, perché la fede vera cresce, cresce. E loro avevano conosciuto Gesù da Giovanni come il Cristo, il figlio di Dio, ma non capivano tanto di quello che voleva dire. Ma ci credevano di cuore. Avendo visto questo primo suo miracolo, credevano di più. Quindi noi vogliamo andare avanti in questo brano, Giovanni 2, e siamo pronti per versetto 12. Quindi andiamo avanti, Giovanni 2, 12. Dopo questo, egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Da quello che vediamo nei quattro Evangeli, sembra che Capernaum fosse il dove Gesù ha fatto la base, un po', mentre aveva questi 3 anni di ministero che abbiamo appena iniziato. E dopo le nozze di Cana, dove era andato con i suoi discepoli, nuovi discepoli, appena chiamati, c'era anche sua mamma e evidentemente anche la famiglia, i fratelli, scese a Capernaum. Ma ci rimase solo pochi giorni. Allora, voglio fare un piccolo parentesi qua, perché è importante notare e tener conto del fatto che Gesù aveva fratelli. In realtà erano fratellastri, in quanto Gesù non aveva un padre biologico. Maria era vergine quando ha concepito Gesù. E quindi erano i fratelli piuttosto, invece, erano figli biologici di Maria e anche di Giuseppe. Gesù quindi era il primogenito di lei. È molto chiaro che Gesù aveva questi fratelli. In Matteo 1, l'angelo stava spiegando a Giuseppe che Maria, suo fidanzato ancora vergine, sarebbe incinta per lo Spirito Santo. E perché è una cosa umanamente impossibile. E quindi che dovevo andare avanti e sposarla. E Giuseppe, essendo uomo di Dio, ha ubbidito, ha creduto e ha ubbidito. E poi, nella Bibbia, quando dice che un uomo conosce una donna, spesso nel passato remoto conobbe, vuol dire avere i rapporti sessuali nel matrimonio. Quindi, in Matteo 1, 24-25 dice che Giuseppe non conobbe Maria fino a dopo il parto di Gesù. Poi hanno avuto un matrimonio normale. Leggo quel brano. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose il nome Gesù. Questo uomo di Dio timorato ha capito c'è un'opera miracolosa di Dio in lei, quindi non la conobbe fino a dopo. Poi hanno avuto un rapporto normale. In Matteo 13 troviamo i nomi dei fratelli di Gesù. E leggo quel brano. Le persone stanno parlando di Gesù disprezzandolo, ma come può essere lui da Dio? E dicono: non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda? In Marco 6,3 troviamo la stessa cosa e menzionano che aveva anche sorelle. Leggo: non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Erano scandalizzati a causa di lui. Quindi conosciamo i nomi dei fratelli, infatti in quell'elenco Giacomo e Giuda sono il Giacomo e Giuda che hanno scritto le epistole di Giacomo e di Giuda. Quindi Gesù è cresciuto come figlio maggiore in una famiglia di 5 maschi e alcuni sorelli, non sappiamo quanti, quindi almeno 2 che erano plurale. Quindi Gesù conosceva anche la vita familiare. Conosceva i rapporti in famiglia, conosceva sicuramente le tensioni che ci sono in famiglia. Vediamo in Giovanni 7 che i suoi fratelli lo disprezzavano. Quindi non erano perfetti i suoi fratelli. Gesù non ha mai peccato, ma tutta la famiglia sì. Quindi Gesù conosceva la vita familiare. Gesù può comprenderci in ogni prova. Gesù, dopo che si è manifestato come Cristo, non ha vissuto più con sua famiglia, bensì con i suoi apostoli, discepoli per prima, poi dopo li ha fatto apostoli. Notate che il versetto che rimaneva pochi giorni a Capernaum. Tutto quello che Gesù faceva, faceva in base al programma che il Padre aveva stabilito per lui. Aveva appuntamenti tutta la vita. La sua vita era una serie di appuntamenti divini. E Dio anche a noi dà appuntamenti divini, se siamo sensibili. Noi spesso non chiamiamo appuntamenti divini appuntamenti divini. Qual è il nome che molto spesso diamo agli appuntamenti divini che Dio ci dà? Un'altra parola. Interruzioni e problemi. Molto spesso Dio ci dà un appuntamento divino e lo chiamiamo un'interruzione, ho tanto da fare. E perché mi è arrivato questo? Perché è l'appuntamento che Dio ha per te oggi. Molto spesso gli appuntamenti divini che Dio ci dà sono interruzioni. E così Gesù sapeva di avere un appuntamento a Gerusalemme. Lui aveva rafforzato la fede nascente dei discepoli, questi pochi, a Capernaum con quel miracolo. Ma adesso Gesù era pronto ad iniziare a manifestarsi come Cristo, figlio di Dio, divino, in terra, al pubblico, ad Israele, a tutti. E vediamo che scelse il posto e il momento migliore possibile per manifestarsi. Non era possibile trovare un posto meglio di questo. Ed è quello che troviamo nel versetto 13. Leggo. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Per capire questo semplice versetto e quello che segue, voglio fermarci a capire l'importanza di Gerusalemme, l'importanza della festa della Pasqua e anche menzionerò il Tempio che c'entrerà. Gerusalemme non era solo il capitale di Israele, è il posto che Dio ha stabilito per l'adorazione. Non hanno scelto loro, Dio ha stabilito, ha comandato. Non solo, Dio ha stabilito che l'adorazione a Lui per i giudei doveva essere fatto a Gerusalemme. I sacrifici solo a Gerusalemme. Gerusalemme era il cuore, si può dire, il luogo centrale della loro fede. In modo che non esiste nessun'altra vera religione. Non ci sono altre vere religioni. In nessun'altra religione. Perché Dio si incontrava con il suo popolo lì. Ci sono religioni che scelgono un capoluogo, ma Dio, l'unico vero Dio, non si incontra con nessuno là. Dio si incontrava con loro a Gerusalemme. Questo è prima della croce di Gesù. Quindi Gerusalemme era il centro della fede, della religione, del dove gli uomini potevano incontrare Dio. Poi Gesù ci andò quando c'era la Pasqua. La Pasqua è stato stabilito da Dio al tempo di Mosè, quando Dio ha liberato il suo popolo dall'Egitto e la notte che li ha fatto uscire ha fatto la Pasqua. E se ricordate, era quando Dio aveva ordinato all'angelo di Dio di entrare in ogni casa uccidendo il primogenito, ma il suo popolo aveva detto di uccidere un agnello, di intingere gli stipiti della casa, della porta della casa, con questo sangue dell'agnello. E quando l'angelo stava per entrare nella casa, se vedeva sangue, passava sopra quella casa. E la parola Pasqua è una traslitterazione dall'ebraico, è la prova di passare sopra. L'angelo doveva entrare per uccidere, vedendo il sangue, c'è già la morte del sacrificio, al posto delle persone dentro, passava sopra. E la Pasqua era la data in anticipo del sacrificio di Gesù Cristo. Gesù è morto sulla Pasqua è morto quando, proprio quella data che Dio aveva stabilito, tanti secoli prima, per già ricordare la morte e il sacrificio del vero agnello di Dio. Infatti, a Gerusalemme i giudei dovevano andare a Gerusalemme. Quindi la città, che era già il centro, alla Pasqua era strapiena di giudei da tutto Israele. Erano tutti là per celebrare la Pasqua, pensando all'agnello di Dio. Sapendo che i sacrifici erano solo simboli, doveva arrivare l'agnello di Dio. Quindi era quando tutta la nazione era focalizzata su questo sacrificio simbolico che rappresentava quello che Dio avrebbe fatto con il Cristo. Ricordate che Giovanni Battista era molto famoso. La gente in tutte le sale sapeva di Giovanni Battista, capivano, lui è da Dio, abbiamo studiato questo. E poco prima di questo, pochi giorni prima, Giovanni, con le folle che stavano lì intorno, lui aveva indicato Gesù dicendo, ecco l'agnello di Dio. E sicuramente questa notizia si è sparsa in tutta Israele. Perciò adesso ci troviamo nella festa più grande in assoluto dell'anno, festa religiosa, a Gerusalemme, persone da tutto Israele lì, avendo sentito dire che Giovanni aveva detto di Gesù che è l'agnello di Dio, avevano sentito probabilmente il battesimo in cui la voce dal cielo aveva detto questo è il mio figlio amato, in cui mi sono piaciuto, e quindi c'era una preparazione per questo giorno. Allora Gesù porta i suoi discepoli e va a Gerusalemme e va, vedremo fra un attimo, al Tempio. Per i giudei potevano fare i sacrifici solo al Tempio. Infatti il grande peccato quando il regno è diviso fra Giuda e Israele è che hanno cercato di fare i sacrifici anche al nord per non far andare le persone a Gerusalemme. Questo era il grande peccato del regno del nord. Dio ha stabilito che i sacrifici per il peccato dovevano essere fatti solo a Gerusalemme, al Tempio. E il Tempio non era inventato dagli uomini. Dio aveva chiamato Mosè sopra Monte Sinai, ha fatto vedere a Mosè un modello. Ha detto, fate un Tempio così come questo modello. Ha fatto vedere un modello a Mosè. Così tutto dettagliato. Mosè è sceso e ha gestito, ordinato di fare un tempio come quel modello che aveva visto. Allora, attenzione, il tempio in sé non era grandissimo, era un edificio rettangolare diviso in due. La prima parte si entrava qui, era il luogo santo, c'era un velo e dietro il luogo santissimo, dove c'era l'arca, i cherubini, eccetera. Nel luogo santo entrava un sacerdote ogni giorno per fare sacrifici, eccetera. Nel luogo santissimo, una volta all'anno, solo, entrava solo il sommo sacerdote. Nessun altro sacerdote poteva entrare e lui stesso solo una volta all'anno perché rappresentava la presenza stessa di Dio e gli uomini non avevano libero accesso. Ma il Tempio ormai avevano costruito tanti altri edifici e cortili, quindi le persone non potevano entrare nel Tempio stesso, neanche il luogo santo, solo sacerdoti, il luogo santissimo, solo sacerdoti, ma c'erano altri edifici e cortili, immenso questo complesso di edifici, dove la gente poteva entrare. C'era perfino il cortile dei gentili, dove i gentili, uomini non circoncisi, che volevano adorare il vero Dio, potevano andare lì. Quindi quando dicono Tempio, stanno parlando non solo del Tempio stesso, ma di tutto questo complesso di edifici. Allora, teniamo quello in mente. Teniamo in mente che siamo a Gerusalemme, pochi giorni prima della Pasqua, e adesso andiamo avanti e Gesù va al Tempio. Leggo da 14 a 16. e trovò nel tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e i cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li schiacciò tutti fuori del tempio, insieme con le pecore e i buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. E ai venditori di colombi disse: portate via da qui queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Questo onestamente è incredibile. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. Il tempio, tutti questi edifici e cortili erano strapieno di pellegrini. Erano strapieno di venditori con probabilmente centinaia e centinaia di animali. Centinaia di animali. Tutti questi uomini su tutte le tavole per cambiare monete. E cos'è quello? Allora, ogni giudeo ogni anno doveva pagare una tassa per mantenere il tempio. Era un shekel, era una moneta ebraica. Però ormai Israele è sotto Roma e non si usava più i soldi loro, solo i soldi romani. Era così. Perciò per avere quella moneta dovevano dare soldi romani. Ma i cambiamonete che lavoravano insieme ai sacerdoti e anche quelli che vendevano gli animali, era tutto un business, facevano un cambio altissimo, falso, cioè dovevano dare, che ne so io, non so io, 4 denari, li chiedevano 8. Ma non avevi altre fonti, solo lì potevi comprare queste monete ebraiche. Poi gli animali dovevano essere approvati dai sacerdoti e se tu portavi i tuoi trovavano sempre modo di bocciare, quindi eri costretto a comprare gli animali e quell'animale che magari valeva X lo vendevano per X più 50% e non avevi scelte. E si sa dalla letteratura dell'epoca che i sacerdoti guadagnavano quello, per noi servivano milioni. Era un affare, no? E quindi tutto un business per frodare tutti questi pellegrini che dovevano fare per forza sacrifici. Dovevano pagare questo tasso con quella moneta ebraica. Quindi non avevano scelte. Era tutto un business di frode, di ingannare la gente. E poi consideriamo questo. C'era anche nel tempio un bel equip, un bel gruppo di uomini giudei armati come i guardi del tempio. Il minimo disturbo e correvano per bloccare, perché questo era il tempio, luogo sacro. E quindi a un certo punto, quando c'era Paolo nel tempio, ricordate che avevano chiuso le porte perché c'era uno scombussolamento quando la gente prendeva Paolo, hanno subito chiuso le porte. Quindi tutti questi guardie, tutti questi uomini che guadagnavano, tanti di loro, guardie, uomini, forse centinaia di uomini, e Gesù arriva da solo, fa una piccola frustra e schiaccia via tutti. E non è che 5-6 uomini, cosa no, fermati, tu devi trattare con... No, tutti scappano. Cioè, scusate. Non, cioè, un uomo, ma sì, ma sono in tanti. E per tanti le guardie, il loro lavoro era di fermare qualunque disturbo. E nessuno ha fermato Gesù. Nessuno ha fermato Gesù. Tutti sono scappati, lui rovescia tavola dopo tavola dopo tavola, butta tutti i soldi per terra. Gli animali grandi li fa uscire loro. I colombi erano in gabbia, quindi portate via quelli e tutti portano via. Cosa vediamo qui? Vediamo l'autorità di Dio. L'autorità di Dio che operava in Gesù, perché Gesù è Dio, è figlio di Dio, pienamente divino. Un semplice uomo non avrebbe potuto fare quello. Non avrebbe potuto fare quello. Questi uomini avevano grossi interessi di non essere schiacciati. E c'erano tanti di loro. Un semplice uomo, basta che 10 di loro si mettono insieme e buttano giù qualunque semplice uomo. Ma Gesù non era un semplice uomo. si stava manifestando come il figlio di Dio, il Cristo, Dio incarnato, e aveva un'autorità che non potevano resistere. In Atti 6, dopo la risurrezione, troviamo Stefano che discuteva con certi giudei. Lui parlava di Cristo, loro volevano opporre tutto quello che diceva, ma lui era ripieno dello Spirito Santo. E voglio notare, questi uomini non potevano resistere a Stefano. Leggo quello, Atti 6, 8 a 10. Or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cireni, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e di Asia, si alzarono per disputare con Stefano, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. La potenza di Dio. In Stefano, quanto di più in Gesù Cristo. Perciò, questa vuotare il Tempio, dobbiamo capire che era un miracolo. Era un miracolo. Si vede la divinità di Cristo. Si vede la sua autorità. E poi, quello che diceva, parla con loro, con tutta questa gente con autorità, e dice, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Allora lì c'è qualcosa di molto strano. Avete sentito quello che ha detto Gesù lì? Non fate della casa di Padre mio una casa di mercato, del Padre mio. Cosa ha detto di strano? Del Padre mio. In Giovanni, 27 volte Gesù dichiara Padre mio. 27 volte. I giudei non chiamavano Dio Padre mio. Qualche rara volta potevano dire Padre nostro. Nessun profeta ha mai detto Dio è Padre mio. Mai. Questo è qualcosa che nessuno diceva. Perché Gesù sta dichiarando che Dio è suo Padre in modo che non esiste. Tutti coloro che sono figli di Dio non sono figli come Gesù è figlio di Dio. Infatti, Dio mio, ma Padre nostro. Quando Gesù non diceva mai Padre nostro, includendo se stesso. Quando ci ha insegnato a pregare, ha detto dite Padre o pregate Padre nostro, ma sta parlando a noi. Ma lui non si identificava con noi per dire il nostro Padre. Lui diceva il mio Padre. I giudei capivano. E vado avanti in Giovanni, capitolo 5, vi leggo io, 5:18. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Questa è la prima volta che Gesù, almeno pubblicamente, dichiara Dio Padre mio. E i giudei avevano capito, le folle avevano capito, i capi religiosi capivano che lui si stava facendo uguale a Dio. I giudei non dicevano Padre mio. E quindi anche qui i giudei capivano quello che noi non siamo abituati, per noi è normale sentire questo, ma i giudei capivano che si stava facendo uguale a Dio. Quindi questo atto di schiacciare tutti questi uomini dal tempio, rovesciare le tavole, ordinare, comandare loro a non fare questo e poi dichiarare Dio suo Padre in senso personale, questo mostrava l'autorità di Gesù Cristo. Dove ci troviamo? Nel tempo all'inizio del suo ministero. Si era appena manifestato da Giovanni Battista come il Cristo. Quindi questo atto è mega pubblico. Essendo la Pasqua, con tutti i pellegrini da ogni villaggio e città in tutto Israele, tutti sapevano di questo, tornarono ai loro villaggi e città Questa notizia si è sparsa in tutte le sorelle nell'arco di pochi giorni. Tutti avrebbero sentito di questo atto. Così Gesù, guidato dal Padre, ha scelto di manifestarsi a tutte le sorelle come il Cristo. Figlio di Dio. Figlio in senso figlio unigenito. E subito, a questo punto, Gesù non solo si è manifestato al mondo giudaico, però si è reso nemico di questi uomini. Perché schiacciando tutti, dichiarando che avevano fatto del Tempio una casa di mercato, stava mostrando che non erano uomini di Dio. Stava mostrando che erano dei uomini falsi. E così subito a questo punto lo odiano e lo vedono come il loro nemico numero uno. Si manifestava come il Cristo e rendeva chiaro che erano dei falsi. Allora, ricordate che i discepoli, i suoi sei discepoli, lo avevano conosciuto da pochi giorni. Non capivano tante cose, non capivano tutto quello. Ma dopo, mettendo insieme 2 più 2, dopo la risurrezione, adesso capisco quello che stava succedendo quando lui ha schiacciato tutti. Questo è l'adempimento di Salmo 69,9. Non c'erano versetti allora, però lo dico io. Che dice la stessa cosa. Infatti leggiamo il versetto 17. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Mi colpisce una cosa qui. Come era scritto la Bibbia, le scritture all'epoca? Come erano scritti? A mano, proprio a mano, con la penna che dovevi costantemente intingere nell'inchiostra. Non su carta che si comprava in risme, ma su pergamene. Pelle di agnelli, che era tutta un'opera per prepararli. Quindi era un mega lavoro, era mega costoso avere una copia delle scritture. Che vuol dire, la gente normale non aveva mica una copia delle scritture in casa. Cioè non era possibile. E perciò il fatto che i discepoli, vedremo in tanti posti, conoscevano le scritture così bene, si impegnavano a conoscere le scritture, si impegnavano. Noi tutti abbiamo una copia personale della Bibbia, tutti. Tanti di noi abbiamo più di una copia della Bibbia. Quanto è importante che ci impegniamo a nascondere nei nostri cuori la parola di Dio. Perché loro, conoscendo la parola di Dio, aumentavano la loro fede. Abbiamo bisogno della parola di Dio. E quindi hanno capito che quella profezia fu adempiuta in Gesù Cristo, come tante altre profezie, e questo fortificava la loro fede. Allora, visto che quello che Gesù ha fatto ha proprio reso chiaro che i capi religiosi erano dei falsi, loro, cercando di mantenere il loro potere e il suo popolo, erano costretti a cercare in qualche modo di screditare Gesù. Seguitemente leggo 18 a 21. Questa è la prima volta che questi capi confrontano Gesù, e succederà tante altre volte. E notate che Gesù ha sempre la risposta giusta. Leggo da 18 a 21. Allora i giudei risposero e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Allora i giudei dissero: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu lo ricostruiresti in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Questi uomini religiosi avevano avuto timore di fermare Gesù mentre schiacciava tutti. Non hanno cercato di fermarlo. Fermati! No, hanno aspettato fino a dopo. Ma adesso vogliono cercare in qualche modo di recuperare la loro autorità. E così vengono a Gesù in modo autorevole dicendo: quale segno ci mostri per fare queste cose? Allora, segno vuol dire miracolo. E Gesù risponde con una profezia che quando viene adempiuto è un segno, un miracolo che dimostra che aveva questa autorità. Quindi lui risponde a loro con una profezia che viene adempiuto con la sua morte e risurrezione, che dimostra che lui ha questa autorità. Ma il fatto che chiedono un segno, sapete cosa implica? Implica che riconoscevano che lui era da Dio. Cioè, due profeti facevano grandi segni. Chi erano? Due profeti facevano grandi segni, grandi miracoli. Mosè ed Elia. Gli altri profeti non facevano miracoli. Miracoli erano rari. Eliseo, seguendo con il manto di Elia. Quindi non serviva segni per dimostrare di essere da Dio. La maggioranza dei profeti non facevano miracoli. Quindi già era sbagliato per loro di chiedere, ma il fatto che chiedono, stanno dicendo: tu ti presenti come da Dio, riconoscendo che l'autorità, no, non era quello di un malvivente. No, riconoscevano che lui parlava da parte di Dio. Però dico: ma provaci, mostraci una prova che tu sei da Dio. Mostraci un segno, un miracolo che prova tu ti presenti come da Dio. Cioè, stavano implicando questo. Non avrebbero chiesto a un malvivente un segno. Vabbè, ma tu sei un malvivente. Quindi già qui riconoscono che Gesù è da Dio, perché la gente capiva questo. Ma loro vogliono un segno. Volevano un segno non perché serviva un segno. Era chiaro che Gesù era da Dio. Volevano un segno perché non volevano credere. E in 1 Corinzi 1 Paolo sta parlando e dice: i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Si sa come finisce quella dichiarazione? Ma noi predichiamo Cristo. Non diamo segni, come apostolo Paolo poteva. Non servono segni, serve ascoltare e credere l'Evangelo. Un parentesi qua. Tante persone oggi ancora vogliono segni. Ma se uno mi ha scritto pochi giorni fa: ma se Dio mi mostrasse un segno, allora ci crederei. Ma se Dio apparisse anche a me, allora crederei. Ma se io vedo Gesù, se appare davanti a me, allora crederei. Io devo vedere. Allora non crederai mai. Perché Dio ha detto: no, ci ha già dato tutti i segni necessari. Cosa dice Giovanni? Giovanni 20, Gesù ha fatto tanti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma questi sono scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate vita eterna. Quindi non servono più segni, abbiamo già tutti i segni che servono. Quindi i giudei non è che volevano credere che devono un segno per quello, non volevano credere. Era così per cercare di screditare Gesù. Ma Gesù ha spiegato il segno che farebbe: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Allora, cos'è questo? Cos'era il tempio? Il tempio in sé era la dimora di Dio. Era dove Dio aveva scelto di dimorare. Giusto? E Gesù come uomo era un corpo umano che era la dimora di Dio, la pienezza della deità abitava in lui. Ricordate quello? La pienezza della deità abitava nel suo corpo, perché Gesù è pienamente uomo ma pienamente Dio. Quindi il Tempio a Gerusalemme simbolicamente era la dimora di Dio, Gesù era letteralmente la dimora di Dio, E così quando diceva tempio, lui non parlava del simbolo fatto di pietre, ma parlava della realtà, del suo corpo, che certamente loro non capivano. Loro non capivano che non volevano capire. Comunque sia, Gesù ha dato loro un segno, nel senso che ha detto, ecco, distruggete questo corpo, in 3 giorni lo ricostruirò, che ha fatto. Quando Gesù risponde, i discepoli erano là e sentono questo discorso, non capivano quello che Gesù diceva, non capivano, ma dopo la risurrezione è tornato in mente quello che aveva detto e adesso capivano. Ah, ecco quello che voleva dire. Quindi leggo versetto 22. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Ricordate che i discepoli avevano creduto in Gesù in base alla testimonianza di Giovanni Battista e poi c'era il primo miracolo a Cana. E poi c'erano tanti altri miracoli e la fede aumentava sempre. E qui sappiamo che dopo la risurrezione la fede è cresciuta ancora di più. Perché allora sono stati in grado di capire queste dichiarazioni che non avevano, ma di cosa si parlava? Adesso aveva senso. Aveva senso. La fede non è una cosa statica. La fede non è che ce l'hai e rimani sempre quello. La vera fede cresce, aumenta. È vera dal primo giorno, ma aumenta. La fiducia che un uomo ha in sua moglie si prega che sia già grandissima il giorno del matrimonio. Ma dopo 10 e poi 20 e poi 30 e poi 40 e poi 50 anni e lei è fedelmente al suo fianco, impegnandosi per il bene di lui fedelmente, essendo un aiuto convenevole per decenni, la fede forte che aveva all'inizio come alla fine è ancora più forte, perché la conosce, ha visto la fedeltà negli anni, quindi c'era fede, ma vedendo di più, allora c'è la vera fede in cui si crede in Gesù come il Cristo che mi salva. Ma esiste una fede intellettuale che non salva. Una fede dove i demoni credono, lui è da Dio, non potrebbe fare i miracoli così se non fossi da Dio. Ma non è la fede che salva. Perché la persona con quella fede non vede il bisogno del Salvatore. Capisce che Gesù è da Dio? Può darsi in un certo senso crede in lui come il Cristo, ma non capendo che ho bisogno del Cristo per la salvezza. E i prossimi versetti parlano delle persone che fanno questo. Allora, non è menzionato qui, ma Gesù a quel punto cominciava a fare miracoli. Evidentemente guarigioni, no? Far ritornare la vista, zoppi, malattie e tutto. Giovanni non ne parla, ma è chiaro, da tutti i Vangeli, è chiaro perché leggiamo altrove che quello che erano state alla festa raccontavano i miracoli che aveva fatto. Però voglio leggere 23 a 25 e notiamo la fede che non salva. Ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Quindi anche se Giovanni non menziona, è evidente qui che Gesù faceva tanti miracoli, segni. Non rispondeva mostrando ai quei giudei quel momento, ma dopo cominciava a fare tanti. E dice qui che molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva. Tante persone, ah, lui è da Dio. Forse dicevano, lui è il Cristo. Tante persone, ma non era capendo chi è il Cristo. Non era capendo, abbiamo bisogno del Cristo per togliere i nostri peccati. Quello no. Non credevano in lui per questo. Infatti dice, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti. Lui sapeva che la loro fede non era la vera fede. Ricordate quando Gesù, cos'è Giovanni 6, tanti credevano in lui e lui parlava del loro padre che era Satana? Avevano creduto, se credete nel figlio, lui vi darà la libertà a chi pecca e schiavo del peccato. Ed erano offesi, ma avevano creduto in lui, ma non con la fede che salva. E neanche questa era la fede che salva. Ricordate, Gesù non cercava fama. Gesù non cercava fama, non cercava di essere noto, non cercava di avere applauso. Lui cercava peccatori. Lui cercava peccatori. E tutte quelle persone, oh Gesù, Gesù, tu sei da Dio, non gli faceva nulla, perché conosceva i loro cuori. Lui cercava chi era aggravato per il proprio peccato e voleva il perdono. E anche oggi Gesù cerca chi è aggravato del peccato e cerca il perdono. Gesù conosce il cuore di tutti oggi. Conosce il mio cuore, conosce il tuo. E quindi una buona domanda è, come che vedo Gesù? Vedo Gesù come il mio grande aiuto quando ho tanti problemi? Oh Signore, aiutami con qui, aiutaci con mia famiglia, aiutaci economicamente, aiutaci con questa malattia, aiutaci con i problemi. Vediamo Gesù come lì per aiutarci? Come vediamo Gesù? E se non ci aiuta come volevamo, ci arrabbiamo. Ma perché? Ma perché non mi ha aiutato? Io ho pregato. Ma scusami, come vedi Gesù? O vedi Gesù come lui, egli è la mia giustizia. Davanti a un Dio Santissimo, io ho peccato. Quante volte? Ma Gesù è la mia giustizia. In Gesù ho perdono. Come vedi Gesù? Che fede hai? In che modo credi in Gesù? Credi in Gesù come colui che può e dovrebbe aiutarti con i problemi della vita? O vedi in Gesù l'unico salvatore che può ottenerti il perdono di cui hai bisogno? E non solo all'inizio della salvezza, ma lui rimane la tua giustizia. Che fede hai in Gesù? In questo brano abbiamo visto che Gesù ha agito con che cosa nel Tempio? Con autorità. Tu vedi in Gesù la tua autorità? Non è possibile avere Gesù come Salvatore, ma non come Signore. Chi dice, ma io credo in Gesù per la mia salvezza, ma non sono pronto ancora a seguirlo in quel campo. Non sono pronto a abbandonare quel peccato. Gesù non è il tuo Salvatore. In Luca Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Io non sono il vostro Signore. E non puoi mica avere Gesù con solo Salvatore. Gesù non è solo il Salvatore. Non puoi tagliare Gesù a metà e dire, io prendo la parte di Salvatore, non sono pronto per la parte di Signore. Gesù non è nulla per te, se non solo il tuo giudice. Gesù è il Signore. È il Signore in cui c'è perdono. E se tu vuoi Gesù, devi aggrapparti a Gesù, il Signore, e seguire e farlo il tuo Signore che ti salva. Ricordiamo che Gesù ha adempiuto tutte le profezie del Cristo. Quanto è importante conoscere la parola di Dio, perché ci dà sempre più una base solida di fede. Se conosco poco Gesù è difficile fidarmi di Gesù. Se conosco molto di più Gesù troverò una fede più forte. Quanto è importante, i discepoli conoscevano quel salmo, pur non avendo una copia della Bibbia scritta, quasi sicuramente era nascosto nel cuore. e noi vogliamo nascondere la parola nel nostro cuore. Noi abbiamo già segni, abbiamo già l'elenco dei miracoli di Gesù e sono più che sufficienti per credere in Lui. Lui può fare tutto anche nelle nostre vite, ma Gesù non è venuto per darci una vita più facile, ci dà la grazia di sopportare tutto. Chiediamo pure, Signore, se è la Tua volontà, toglimi questo problema, se è la Tua volontà, se no mi aggrappo alla Tua grazia che sarà sufficiente. Abbiamo già segni, non chiediamo altri segni, crediamo nel Signore che si è dimostrato Signore, che si è dimostrato Cristo, che si è dimostrato Figlio di Dio, che si è dimostrato colui che ha ogni autorità in cielo e sulla terra. Crediamo in Lui con una fede vera, una fede in Lui come il Signore e Salvatore. E Gesù ci porterà avanti fino alla fine. Preghiamo. Signore, cosa possiamo dire? Grazie, grazie per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non c'è nessun altro come Lui. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo che come figli di Dio ha lasciato la comunione eterna con te, o Padre, per venire alla terra, per vestirsi con l'umanità, pur rimanendo Dio, per vivere una vita e poi soffrire la Tua ira al posto nostro. Ma neanche la morte poteva contenerlo o legarlo. Con la Sua potenza divina ha vinto anche la morte e risuscitato. Oh Padre, aiutaci a vedere sempre più di Gesù, il Cristo, il Signore e Salvatore, per avere una fede vera, una fede che cresce come quella dei discepoli, ma è una fede vera. Grazie che abbiamo la parola di Dio. Noi abbiamo la parola di Dio, ognuno, copia personale. Possiamo leggerla giorno e notte. Aiutaci a non solo leggere, ma a nascondere nel cuore. Aiutaci non solo a leggere e a conoscere, ma a credere. Oh Padre, aiutaci ad avere fede in Gesù Cristo. Ti lodiamo che abbiamo il vero Signore e Salvatore come il nostro Signore e Salvatore. Lui ha ogni autorità. Lui può fare tutto e fa tutto quello che è giusto per completare la Tua per noi. Aumenta la nostra fede, glorificati in noi e fa sì che altri possano conoscere il vero Signore e Salvatore tramite le nostre testimonianze. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.